Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Anche oggi continuiamo, come stiamo facendo nelle settimane appunto di questo mese d'agosto, continuiamo, vi dicevo, ad andare in vacanza al cinema, cioè a vedere, a rivedere insieme dei film molto noti, molto famosi, che sono stati girati appunto in località di villeggiatura e che hanno reso quei luoghi particolarmente famosi. Vi dicevo la volta scorsa, in conclusione appunto della puntata, che questa volta saremmo andati in Costa Azzurra e lo facciamo appunto per vedere intanto appunto una delle coste più belle del mondo e più famose del mondo, proprio la Costa Azzurra, e per parlare anche di un film particolarmente noto, particolarmente amato, che è Caccia al ladro, e anche per celebrare il suo autore Alfred Hitchcock, di cui proprio ieri, il 13 agosto, ricorreva l'anniversario della nascita. Vi dicevo, quindi, non soltanto un film girato in una famosa località vacanziera, ma l'intera operazione del film, l'intera lavorazione del film fu un po' una sorta di grande e serena vacanza per tutti gli artisti che vi erano coinvolti. Intanto Alfred Hitchcock, dobbiamo ricordarlo, amava in maniera particolare la Francia. Spesso vi aveva trascorso le sue vacanze e quindi, diciamo, per così dire, per questa occasione aveva quasi portato con sé, ecco, alcune delle persone che lui amava e apprezzava di più. Tra queste intanto Grace Kelly, che aveva già girato con lui altri due film, cioè Il delitto perfetto e La finestra sul cortile, e che era nel 1954, il film fu girato tra il maggio e il giugno del 1954. Quell'anno, appunto, in particolare, Grace Kelly era al culmine della fama e dell'attività, tant'è vero che dal gennaio al maggio, cioè poco prima di cominciare le riprese di Caccia al ladro, aveva girato altri tre film in cinque mesi. Pensate un po' che tempi di efficienza e produttività, appunto, potevano essere quelli, e senza nemmeno un attimo di pausa, nemmeno un giorno di pausa, si era recata in Costa Azzurra appunto per cominciare le riprese di questo nuovo film con Hitchcock. E quindi, vi dicevo, Hitchcock aveva portato con sé Grace Kelly e Cary Grant, che era un altro dei suoi attori preferiti, che aveva già girato con lui altri due film, Il sospetto nel 1941 e poi ancora Notorious nel 1946, e che soprattutto all'incirca due anni, dal 1952 grosso modo, aveva sospeso l'attività, era fermo, sembrava aver abbandonato addirittura il mondo del cinema, dopo l'accoglienza piuttosto tiepida che era stata riservata agli ultimi film che aveva girato appunto tra il 50 e il 52. Sembrava improvvisamente che il personaggio appunto di Cary Grant, quest'uomo così sofisticato, legato appunto ai ritmi della screwball comedy e della sophisticated comedy, non fosse più appunto di sufficiente presa sul pubblico. I film che girava, tenete conto che l'inizio degli anni 50 erano anche gli anni in cui improvvisamente si affacciavano dei nuovi attori, dei nuovi autori, pensate a Elia Kazan, pensate ad attori come James Dean o Marlon Brando soprattutto, e sembrava dunque che appunto l'eleganza degli anni 30 e degli anni 40, di cui Cary Grant era stato in qualche modo l'epitome, non fossero più sufficientemente attraenti per il pubblico, e quindi Cary Grant si era preso proprio una sorta di periodo sabbatico, se volete, che poteva preludere però ad un ritiro definitivo. Hitchcock invece arriva offrendogli intanto la sua regia, e quindi appunto un regista di cui si fidava, con il quale aveva lavorato con ottimi risultati. Poi un thriller, come era appunto nello stile di Hitchcock, ma con sfumature da atmosfere, da commedia sofisticata, che era il genere in cui, dicevamo, Cary Grant eccelleva. Poi una partner altrettanto eccellente, appunto Grace Kelly, e poi la possibilità, cosa che veramente fu decisiva appunto per la scelta di Cary Grant di fare il film, la possibilità, vi dicevo, di non girare negli studios hollywoodiani, il film era prodotto dalla Paramount, ma di girare appunto sulla Costa Azzurra. Quindi un'offerta che non si poteva rifiutare. E fece benissimo, perché non soltanto questo suo ritorno sullo schermo fu salutato da un enorme successo, perché Caccia al ladro guadagnò 4 milioni e mezzo di dollari, fu tra i maggiori successi commerciali della prima metà degli anni 50 e inoltre proprio da quel punto in poi la carriera di Cary Grant ritrovò intanto linfa vitale e smalto, e il successo non l'avrebbe poi mai più lasciato fino alla fine della sua carriera. Ma procediamo con ordine. Vi dicevo, il film era prodotto dalla Paramount ed era il soggetto appunto di Caccia al ladro, era già proprietà della Paramount dal 1948, che era l'anno, credo, in cui David Dodge, che era l'autore del romanzo da cui appunto il soggetto era tratto, aveva pubblicato appunto questo romanzo. La Paramount però, dopo averlo preso in esame, dopo averlo preso in considerazione appunto alla fine degli anni 40, aveva accantonato il progetto perché troppo dispendioso da girare, troppo difficile da girare negli studios appunto, e troppo costoso da girare appunto on location, quindi sulla Costa Azzurra. Il romanzo, tra l'altro, di David Dodge, se foste interessati, è stato pubblicato anche in italiano nell'edizione Mondadori, nei gialli Mondadori. La sceneggiatura del film fu scritta a quattro mani da Hitchcock e da Hayes, il suo collaboratore, con un risultato assolutamente spumeggiante, tanto che il film viene spesso ricordato, citato, come lo champagne di Hitchcock. L'atmosfera di vacanza è evidente sin dall'inizio del film, proprio dai titoli di testa, che scorrono sulla vetrina di un'agenzia di viaggi che pubblicizza le località più belle e più famose della Francia. Visitate la Francia, dice appunto un manifesto, promettendo serenità e joie de vivre. Non appena i titoli però sono finiti, i titoli di testa sono finiti, il volto di una donna urlante in primissimo piano sullo schermo contraddice con un effetto molto comico e anche appunto molto sorprendente per lo spettatore quanto finora era stato promesso. La donna, lo capiamo, è stata vittima di un furto di gioielli, anzi è una delle vittime di una serie di furti di gioielli ai danni delle turiste più ricche appunto in visita sulla Costa Azzurra. Lo stile dei furti, utilizzato appunto per questi furti, è lo stesso che era stato usato 15 anni prima da un famoso ladro di gioielli, John Robby, che era stato acrobata nella sua attività precedente e che poi aveva deciso di usare appunto l'abilità, la destrezza imparata al circo per un'attività più remunerativa, anche se non troppo legale, che quindi appunto aveva eseguito una serie di furti con destrezza per i quali era stato poi catturato e aveva pagato il suo debito con la giustizia, adesso invece vive ritirato in una splendida villa sul Mediterraneo. Ma è forse ritornato all'opera dopo 15 anni? Oppure c'è qualcuno che vuole invece incastrarlo usando lo stesso stile che lui adoperava? Ora, tutto questo che vi ho detto, il film ce lo racconta unicamente, nel primo quarto d'ora appunto del film, ce lo racconta unicamente tramite le immagini, senza alcun dialogo, a parte l'urlo raccapricciante della donna appunto all'inizio del film, quasi a mostrare appunto la purezza del linguaggio cinematografico che Hitchcock così tanto sempre ad opera, pur appunto ovviamente lavorando in film sonori, ma solo le immagini che parlano in maniera sublime appunto nel suo cinema. E infatti lo schermo ci mostra, all'inizio appunto del film, un gatto nero che si muove agilmente di notte sui tetti di Nizza, e poi una mano, vediamo una mano guantata di nero che sottrae i gioielli dal nascondiglio dove la ricca signora di turno li aveva nascosti, e ancora l'immagine del gatto nero che con passo felpato s'allontana appunto sui tetti nella notte. Solo questo per raccontarci appunto il furto avvenuto, l'abilità, l'agilità appunto di chi lo sta commettendo, il soprannome e l'attribuzione che viene appunto data al ladro in questione, appunto il gatto. Al mattino, sempre soltanto le immagini ci parlano, vediamo l'interno di una villa sul Mediterraneo con la finestra spalancata. La linea del davanzale della finestra divide orizzontalmente lo schermo esattamente in due parti. Nella parte inferiore, quindi all'interno della stanza, vediamo il gatto nero che avevamo visto appunto camminare sui tetti pochi istanti prima, pigramente sdraiato su un divano. Nella parte superiore dello schermo, cioè guardando in pratica fuori dalla finestra, quindi nel giardino, vediamo l'attore protagonista, Cary Grant, lo vediamo in lontananza in campo lungo. Contemporaneamente il gatto e l'uomo sollevano la testa con allarme, quando sentono il rombo di un'automobile che risale i tornanti che portano alla villa. Quindi anche qui l'identificazione del protagonista con il gatto ci è stata fornita senza che una sola parola sia stata fino in questo momento pronunciata. Il rombo dell'automobile è quello dell'automobile della polizia, perché la polizia è venuta ad arrestare il principale sospettato appunto dei furti, John Robby, detto il gatto. Con la destrezza e l'agilità che aveva contraddistinto la sua attività da acrobata prima e di ladro poi, John Robby sfugge alla polizia con uno stratagemma. Cioè un colpo di fucile che lui spara in camera attira tutti i poliziotti al piano di sopra. Intanto immediatamente si sente il rombo di un'automobile, di un motore appunto in cortile, che fa precipitare tutti i poliziotti di nuovo di sotto all'inseguimento poi di questa automobile che sfreccia lungo i tornanti. E dopo un lungo inseguimento finalmente arrivano a fermare la macchina, che è guidata, con loro grande sorpresa, da un'indignata Germaine, che è la cuoca di John Robby, che si recava a suo dire a fare la spesa al mercato, magari con un po' troppa grinta sull'acceleratore. E intanto la macchina presa ci riporta alla villa, dove serafficamente John Robby ha soltanto atteso la fermata dell'autobus, di appunto che l'autobus arrivi, e con quello si reca a Cannes. Tutti sapete ovviamente dell'abitudine di Alfred Hitchcock di apparire nei suoi film quasi che fosse appunto una sorta di firma, no? del suo lavoro, e è proprio questo il momento che Hitchcock sceglie per apparire in questo film, perché John Robby va a sedersi sulla fila in fondo dell'autobus e ha accanto a sé, alla sua destra, una gabbietta di uccellini, un presagio quasi del pericolo di finire in gabbia che in qualche modo l'attende. Vedremo poi chi riuscirà effettivamente ad acciuffarlo e a metterlo in gabbia. E Cary Grant si volta dall'altra parte, appunto a sinistra. Dico Cary Grant e non John Robby, perché in questo momento il gioco tra come dire personaggio e attore è talmente scoperto e dichiarato che appunto è come se l'attore si voltasse a guardare il suo regista, perché appunto voltandosi invece a sinistra trova Hitchcock, che è uno dei passeggeri appunto dell'autobus, quasi che sottolineasse appunto lo scherzetto che sta per tirargli nel corso della vicenda che stiamo per vedere nel film. Il titolo originale del film è To Catch a Thief, cioè acchiappare un ladro. Ecco, acchiappare un ladro è proprio quello che si ripromettono tutti. Intanto la polizia, che spera di appunto acchiappare John Robby, perché ritiene che sia lui il ladro dei gioielli. John Robby stesso, che in realtà spera di acchiappare invece il vero autore dei furti, quello cioè che lo sta mettendo nei guai, perché utilizzando lo stesso stile dei suoi furti lo sta facendo accusare ingiustamente. Ma soprattutto ad acchiappare un ladro ci pensa Frances Stevens, un'incantevole ereditiera americana che è in viaggio appunto in vacanza sulla Costa Azzurra con sua madre, che altrettanto incantevole, spiritosissima, un'attrice, una famosa caratterista, Jessie Royce Landis, e, che appunto è in vacanza sulla Costa Azzurra, che spera invece di acchiappare John Robby, ma per conquistarne il cuore. In un film in cui tutto ruota o sembra ruotare intorno ai gioielli, i gioielli in questo caso sono, per chi appunto ha un'esperienza della divisione dei film di Hitchcock, sono quello che lui chiamava il MacGuffin, cioè il pretesto attorno a cui apparentemente tutto quanto sembra ruotare, tutti quanti si affannano, e che in realtà serve soltanto a camuffare la vera storia del film, quella che più sottilmente appunto si insinua nelle coscienze degli spettatori, e che era, non so se ricordate, l'Uranio, per esempio, in Notorious, oppure I segreti di Stato in Intrigo internazionale. In questo caso sono appunto i gioielli. Ecco che Hitchcock sceglie di mostrare la sua protagonista, Grace Kelly, senza alcun monile, fredda, altera, ripresa di profilo appunto nella sua entrata in scena, quasi a dire che non ha bisogno di gioielli, perché il vero gioiello, il più prezioso, è lei, quello su cui appunto l'attività del nostro ladro gentiluomo deve appuntarsi, sarà appunto lei stessa. Vi dicevo, è fredda, altera, distaccata, insensibile, sembra ai complimenti di Robby durante la cena, perché John Robby, insieme con l'assicuratore dei gioielli, si è organizzato appunto con lui sotto le mentite spoglie del signor Burns, proveniente dagli Stati Uniti, e entra in contatto appunto con questa ricca americana che viaggia con sua madre, anche perché ritengono che possa essere il prossimo obiettivo del vero ladro. Quindi vi dicevo, la protagonista, Frances, interpretata da Grace Kelly, è così ironica, distaccata durante tutta la scena della cena e poi sorprende invece tutti, noi spettatori per primi e soprattutto il protagonista, naturalmente il protagonista maschile, baciandolo improvvisamente nel corridoio dell'albergo. Ora, l'identificazione di cui vi parlavo del personaggio femminile con il gioiello è spinta in maniera ancora più esplicita in una delle scene più famose del film, che è la scena dei fuochi d'artificio, giustamente famosa, e all'inizio della quale addirittura Hitchcock ci mostra la protagonista, o meglio, ci mostra il volto della protagonista nel buio, nasconde il viso di lei, mettendo in evidenza, insomma, grazie alla luce che proviene dalle finestre, invece è soltanto la collana di diamanti che indossa e che sarà oggetto delle schermaglie appunto spiritose e di corteggiamento appunto tra i due protagonisti. Tutto ha un suo doppio in questo film, ciascun personaggio, e questo tra l'altro viene sottolineato spesso da Hitchcock anche con un elemento per esempio del costume. Vediamo appunto Cary Grant che indossa una maglietta a righe sottili che è indossata anche da un altro personaggio del film, il personaggio di Danielle, la figlia di uno dei vecchi compagni appunto di John Robbie, dei vecchi compagni d'avventure di John Robbie. E i due personaggi sono appunto in qualche modo l'uno speculare dell'altro. E il gioco appunto del doppio prosegue nel film, anche nella famosa scena del ballo in maschera che conclude appunto la vicenda, nella quale il personaggio che noi riteniamo essere John Robbie, che sta ballando per tutta la serata con Grace Kelly con una maschera da moro che appunto lo nasconde in realtà alla vista, altri non è che proprio l'assicuratore, quindi John Robbie non è lì nella sala, ma dove? Sui tetti, forse ad aspettare il vero ladro appunto per smascherarlo. Smascherarlo, come vedete, proprio durante una festa in maschera, quindi ancora una volta un gioco molto, molto sottile di specchi e di rimandi. Il film, come vi dicevo, ottenne un successo strepitoso. Ancora oggi rivederlo è un assoluto piacere per gli occhi e per la mente. Perciò se vi capita di ritrovarlo in DVD o di ritrovarlo anche sugli schermi televisivi, visto che spesso appunto d'estate la televisione ci propone dei grandi capolavori, anche in orari un po' impossibili, non perdetelo. Con questo noi chiudiamo il nostro programma odierno e vi do appuntamento a venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.